16:31 minuti, è lunedì 3 di febbraio. Buongiorno, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto di Vieni con me sulle frequenze di Radio Popolare. Come al solito a farvi compagnia fino alle ore 17:30. Dall'altra parte del microfono ci sono io, Giulia Strippoli. Oggi in compagnia di una graditissima ospite. Ciao Silvia, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti.
Silvia Fontana, la presidente e responsabile coordinazione delle attività, del coordinamento delle attività del Tempio del Futuro Perduto. Un posto che probabilmente tanti e tante di voi conosceranno. E se non lo conoscete, andate a conoscerlo, andate a scoprirlo, andate a frequentarlo, andate anche al loro market del baratto. Insomma, approfittate delle tante attività che questa realtà offre e che tra poco conosceremo e scopriremo insieme. A seguire nella seconda parte di Vieni con me, come sempre lo sapete, il lunedì è il nostro giorno dedicato a quell'osservazione critica della moda. E quindi parliamo di etichette, sigle, certificazioni varie ed eventuali. Eh sì, perché saper leggere significa ovviamente anche saper interpretare, capire, scoprire se effettivamente c'è un caso di impegno, di impatto positivo, oppure l'ennesimo caso di greenwashing. Insomma, lo capiamo con Raffaele Lupoli, direttore responsabile di economiacircolare.com. Tanto Silvia, ci scrivono già e dicono viva il Tempio!
Molto contenta.
Eh beh, sì, come poter contraddire. Ancora prima di salutarci, poi un appuntamento imperdibile domani sera al CAM Garibaldi alle 20:30, cioè teniamoci stretti che c'è vento forte. Ancora, ma vi ricordate invece l'appuntamento di questa sera? Se non avete preso appunti, ve lo ricordo io. C'è l'Impro Night all'interno del Suggeritore Night Live a partire dalle ore 21. Vi aspettiamo qui in auditorium. E siete fondamentali perché gli input li date voi di uno spettacolo completamente improvvisato. Per cui l'autore questa sera e il pubblico! Sarete quindi fondamentali non solo perché ci piace vedervi, ma anche perché effettivamente questa sera funzionerà così. Prenotazioni @radiopopolare.it per godere della serata e per poterci anche dividere qualche birretta e un pane consato con la pebedda. Nel frattempo ancora buon pomeriggio Silvia Fontana, ben arrivata, molto molto felice di averti qui con me. Ciao.
Buon pomeriggio, grazie di avermi invitata.
Ma grazie a te di essere venuta qui a raccontarci di questa esperienza che è, si può dire così, proprio esperienza, che è quella del Tempio del Futuro Perduto, perché non è solo un posto.
Assolutamente, è un'esperienza, è un esperimento assolutamente particolare e unico. Ed è essenzialmente un progetto di rigenerazione urbana partecipata a partire appunto dal basso, nel senso che è stata operata da privati cittadini e da associazioni in generale da persone che appunto vivono il territorio, e è diventato un incubatore di creatività giovanile, di progetti, di idee, nonché un luogo di aggregazione fondamentale per tantissime persone, in realtà per tantissime fasce d'età, perché appunto è un progetto prevalentemente giovanile, ma che poi si rivolge a tutti. L'occasione di cui parliamo oggi è la più trasversale, ad esempio.
Il market del baratto.
Esattamente. È proprio una delle attività più amate, più partecipate, dove veramente si trova tutta la città, ed è un punto di incontro molto bello, sempre più raro in qualche modo.
In una città come Milano poi abbastanza, nel senso che è sempre più difficile trovare dei punti dove ci si possa incontrare liberamente, senza troppi sbatti, esatto. Ecco, fatemela dire veramente alla milanese, sì, e soprattutto in maniera gratuita, esatto. Accessibilissima, senza limite orario particolare, perché ecco, il market del baratto, che è appunto, come dicevi, un po' la nostra scusa narrativa per poter parlare poi di tanto altro, del Tempio del Futuro Perduto, è però attivo ogni domenica dalle
11 alle 19.
Dalle 11 alle 19, ecco, fate come me che ieri, approfittando del bel sole, si è fatta una bella passeggiata. E io ho anche colto l'occasione di sbarazzarmi di una bustona di vestiti che non utilizzavo più, e devo dire che sono tornata a casa non solo più leggera, ma anche più felice, perché appunto la cosa è sempre la solita, ovvero l'occasione di poter fare una cosa giusta, una cosa buona e che abbia senso.
Esatto, infatti è proprio seminare una modalità di pensiero diversa, il market del baratto, e quindi appunto portare le persone a scambiare invece che a consumare, e a guardarsi in faccia, perché alla fine stai dando all'altro qualcosa di tuo e stai prendendo qualcosa di qualcun altro, e quindi c'è una relazione molto più profonda, e quindi sì, assolutamente, sono proprio modalità di pensiero diverse, sono poi stratagemmi le attività che mettiamo in piedi per cercare appunto di portare le persone a una ritrovata umanità. Appunto, quando poi parliamo di rigenerazione urbana, parliamo di uno spazio che era abbandonato essenzialmente e che abbiamo riqualificato e messo a posto in maniera totalmente autonoma e indipendente, per consentire appunto queste modalità di pensiero diverse, queste pratiche quotidiane un po' così, un po' bizzarre,
coltivarle anche, mi viene da dire, nel senso che poi
un po' utopiche da qualche prospettiva,
nelle visioni,
invece poi funzionano.
Immagino, e questa è la dimostrazione, cioè dal mio punto di vista, il Tempio il Futuro Perduto, ma ti chiedo conferma di questa cosa, è un po' la dimostrazione che questo è ciò che significa fare comunità, unirsi intorno a un progetto, coltivare delle buone pratiche e poi metterle in atto, che sono appunto quello che avete
esatto.
Fatto. Da ormai quanto tempo?
7 anni.
Sette lunghissimi.
Lunghi anni.
Lunghissimi anni.
Con varie fasi molto diverse tra loro, perché appunto il progetto è andato incontro a un'occupazione, logicamente, e quindi, perché questo è il protocollo, ed è il primo centro socioculturale riconosciuto dalla legge italiana, perché il processo lo abbiamo vinto. Tommaso D'Apri, il fondatore e il mediatore culturale del Tempio, si è preso la denuncia, ha affrontato il processo, ma ha potuto raccontare la storia del Tempio e quello che stavamo facendo, e la giudice ha decretato che i fatti non costituiscono reato, e quindi è effettivamente il primo centro socioculturale riconosciuto dalla legge italiana, ed è anche il primo centro socioculturale riconosciuto dalla legge italiana e legalizzato senza che nessuna parte politica si esponesse. Quindi noi abbiamo partecipato a un bando rischiando di perdere lo spazio contro chiunque altro, lo abbiamo vinto e abbiamo legalizzato quindi in maniera definitiva la nostra situazione, e ora ci ritroviamo di nuovo in gara rischiando di perdere ancora lo spazio, perché comunque non c'è mai stato riconosciuto riconoscimento politico di quello
effettivo
che stiamo facendo, sì, esattamente.
Ecco, questa è un po' la parte poi triste, no? Anche se ammetto che prima mentre raccontavi mi stava quasi per scendere la lacrimuccia per dire oddio, i sogni sono desideri e si possono anche avverare, incredibile. Poi ecco, giustamente ti arriva un po' lo scontro con la realtà che è un po' più invece dura da dover affrontare. Silvia, allora ci ascoltiamo intanto un pezzo, poi continuiamo a raccontare ovviamente la storia del Tempio e il Futuro Perduto, ma anche le varie attività, e subito dopo i Subsonica. Ci raggiunge però, come anticipato nell'intro di questa puntata, Raffaele Lupoli, che è invece il direttore responsabile di Economia Circolare, che è questo magazine online dove io scovo tantissimi progetti, tantissime cose, innovazioni, nonché anche, sì, mi faccio la cultura sulla sostenibilità, ecco, si può dire così. Abbiamo il piacere di averlo qui con noi oggi a raccontarci un po' a proposito della fashion, della critical fashion, come si leggono le etichette e le varie certificazioni. Intanto sono i Subsonica, questa è Specchio.
Sii più gentile oggi se ce la fai. Ho l'anima fuori servizio, è un vizio di forma, di sostanze, non passa mai. Sai che lo so.
Alle ore 16:45 su Radio Popolare. Voi siete all'ascolto di Vieni con me, io sono Giulia Strippoli, ancora così nel caso in cui vi foste sintonizzati o sintonizzate adesso in questo momento. E insieme a me c'è anche Silvia Fontana del Tempio e il Futuro Perduto. Silvia, eccoci. Intanto un altro benvenuto necessario anche a un altro nostro ospite di oggi, che è Raffaele Lupoli, direttore responsabile di Economia Circolare. Ciao Raffaele, benvenuto, ben arrivato.
Ciao, grazie Giulia, buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Allora, lunedì è il nostro giorno della critical fashion, cioè quel giorno in cui ci poniamo un po' delle domande e cerchiamo di darci anche delle risposte, quanto più possibilmente coerenti con quello che c'è da fare, no? Che poi possiamo fare in maniera un po' più pratica per districarci anche tra i vari meandri della fast fashion o comunque di tutto quello che in qualche modo è intorno a noi e che vorremmo cercare di evitare o quantomeno di gestire. Al che con te, Raffaele, appunto ti volevo porre proprio questa cosa. Quando compriamo, soprattutto per chi ancora compra un nuovo, e dico esclusi i presenti, visto che probabilmente non so più Raffaele che abitudini hai, ma con Silvia ci raccontavamo un po' la nostra passione per l'usato, cioè ormai non compriamo nuovo da anni praticamente, qua siamo degli aficionados proprio del riutilizzo, del riciclo, dello scambio, proprio ci piace assai. E però ecco, nel caso in cui ci fosse anche ancora persone, ascoltatori e ascoltatrici, che comprano talvolta nuovo, è utile saper leggere le etichette. Perché? Intanto per capire se c'è stato, immagino, no, nell'elaborazione di quel tessuto, di quel brand, un impatto effettivo, oppure ci troviamo davanti l'ennesimo caso di greenwashing.
Sì, in effetti intanto è bello che tu e voi abbiate sottolineato la necessità di allungare il più possibile la vita dei nostri abiti e dei nostri prodotti, ma o perché sono logori o perché cediamo alle tentazioni, capita di essere davanti a capi nuovi e a volersi orientare per stabilire qual è la scelta più sostenibile. E se ci sono persone all'ascolto che sono confuse davanti a questa scelta, la prima cosa che dico è: non siete soli e non siete sole, perché anche l'Unione Europea si è proprio lamentata anche ha contestato il fatto che ormai ci sia un proliferare eccessivo di etichette, marchi, certificazioni, e quindi si è posta l'obiettivo di mettere ordine con delle norme, ma noi già abbiamo delle piccole, diciamo, piccoli stratagemmi per individuare quelle più importanti. E le nostre abitudini vanno sempre più verso la scelta di capi che abbiano delle caratteristiche di sostenibilità. Di recente ho avuto l'occasione di vedere un sondaggio di Ipsos che ci diceva proprio questo: noi abbiamo molta attenzione quando c'è un riferimento ai materiali riciclati, quando c'è un riferimento magari al fatto che ci sia materia biodegradabile e organica in un capo, però poi ci mancano alcune informazioni, dobbiamo un po' saperle cercare sulle etichette e non solo.
E infatti, però queste etichette sono talvolta un po' incomprensibili, nel senso che non è che c'è scritto questo l'abbiamo fatto bene, esatto. Te lo giuriamo, cioè no, non è proprio così, magari fosse. Ci sono delle sigle che non si capiscono. E allora, intanto, ecco, partiamo proprio dal capire che cosa indicano quelle etichette, perché non tutte indicano questa cosa, no?
Spesso alla base di queste sigle ci sono delle certificazioni. Per certificazione si intende semplicemente un meccanismo per cui non sono soltanto io a dire guarda che sono stato bravo quando ho prodotto questa t-shirt o questi pantaloni, ma c'è qualcuno che ha verificato che questa mia bravura sia effettiva, cioè che io abbia fatto delle azioni o compiuto delle azioni orientate alla sostenibilità in base a dei requisiti decisi dalla legge o decisi da norme volontarie che vengono definite standard, e poi un soggetto terzo che non ha, come dire, interesse rispetto alla mia azienda viene a vedere se io effettivamente ho seguito questi requisiti. E quindi quando ci sono queste sigle, questi marchi incomprensibili, a volte ci sono delle certificazioni un po', diciamo, soft, troppo a volte soft, perché sono poco controllate. Più spesso però però questa cosa poi viene fuori e ci sono state anche delle inchieste, dei casi di greenwashing in cui alcune grandi aziende del tessile si erano messe d'accordo per fare insieme un marchio, una certificazione, e poi ci si è accorti che questa certificazione certificava ben poco. Invece più una certificazione è controllata da enti statali, è una certificazione seria, riconosciuta, attendibile, più riuscirà a farsi strada, almeno questo è quello che abbiamo visto nella nostra esperienza, perché appunto è basata poi su requisiti di legge, e questi controllori esterni a loro volta sono o direttamente lo dello Stato, come capita per esempio con il marchio Ecolabel, che è un marchio europeo, oppure in realtà di emanazione statale. Esiste in Italia un organismo che di emanazione proprio statale, che va a vedere se chi certifica lo fa bene, e quindi ci lascia più tranquilli avere a che fare con questo tipo di certificazione.
Sono comunque queste agenzie delle... voglio fare un po' il ruolo dell'avvocata del diavolo, no? Lasciamelo fare. Mi viene da dire che, non essendo degli enti appunto a tutela dello Stato, a garanzia statale, sono comunque delle realtà, delle aziende che proseguono un po' lo scopo del profitto. E quindi tu ci raccontavi appunto questo fenomeno di un cartello, no? Se così lo vogliamo chiamare in maniera sintetica. Sì. Ma chi ci garantisce un po' questo controllo? Cioè, ci sono poi...
Per esempio, nel nostro paese ce lo garantisce questo organismo di cui vi parlavo, che si chiama Credia. Okay. Che è un organismo che va proprio a verificare che chi... Esatto, che chi fa le certificazioni, chi va a verificare, lo faccia in maniera seria, con dei controlli periodici, e non abbia conflitti di interessi rispetto all'ente che viene certificato.
E in Italia abbiamo questa modalità quantomeno un po' più garantista, che se da una parte ci crea una serie di difficoltà anche burocratiche, dall'altra mi viene anche da dire, in Europa o nel resto del mondo, perché cioè, quando parliamo di moda, un po' la difficoltà è anche quella.
Ah no, assolutamente sì, il tema è proprio anche di avere continuità di filiera, nel senso di conoscere poi da dove arrivano determinati tessuti, determinate materie con cui produciamo, magari qui in Italia, anche se avviene sempre meno purtroppo, gli abiti. Quindi il tema è proprio andare a vedere in giro per il mondo chi controlla queste certificazioni. E ci sono degli organismi analoghi a quello appunto che per l'Italia si chiama Credia, che fa parte di una rete internazionale, così come ci sono delle norme, degli standard internazionali, che sono delle norme volontarie che vengono condivise dagli operatori e poi controllate attraverso gli enti certificatori, validate da soggetti terzi indipendenti. È chiaro che però non è solo dall'etichetta e non è solo dalla presenza di un certificato che si può valutare la bontà di un marchio. C'è un tema di andare a guardare un po' i siti web di questi marchi, la loro storia, la loro attenzione, se è un po' di facciata o meno, andare a guardare i dati, e questo ovviamente non lo può fare la singola persona che va ad acquistare in un negozio, non, se no ogni volta dovremmo prendere una laurea prima di comprare una maglietta, no?
Sì,
no, questo è un po' il lavoro che facciamo anche noi, che facciamo informazione, provare un po' a passare dal tema della sensibilità, che ormai è abbastanza diffusa, siamo tutti sensibili alle questioni ambientali, abbiamo capito la gravità di certe situazioni a partire dalla crisi climatica, però poi la consapevolezza è fatta di acquisizione di informazioni, di capacità di discernere cosa c'è dietro certe sigle, e di capacità di andare a vedere se l'attenzione di un'azienda è solo su un singolo aspetto, magari ho un 30% di materiale riciclato in un capo, oppure lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, come salvaguardo le risorse idriche, come utilizzo l'energia, che tipo di energia utilizzo, se utilizzo la chimica o meno, e questo per stare solo sugli aspetti ambientali. Poi ovviamente ci sono gli aspetti sociali, gli aspetti etici, le certificazioni riguardano anche i diritti degli animali, il rispetto dei diritti umani, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, della uguaglianza di genere, eccetera, eccetera.
Insomma, mi viene da dire che un po' il lavoro sporco, come al solito, bisogna sempre poi farsene carico, cioè non ci si può poi totalmente fidare. Silvia, tu conosci il significato di GRS? Perché ovviamente lo chiediamo altrimenti al nostro esperto, Raffaele, che ce lo spiega entrambi. Non lo conoscevo nemmeno,
no,
io.
Se ti in dice. Realtà
siamo in due, sorella, stai serena, nemmeno io.
No, ma siamo in tanti e tante. Io diciamo, per lavoro, con il nostro giornale seguiamo il tema della sostenibilità del settore tessile ormai da anni, abbiamo dato vita a un osservatorio lavorando proprio sugli impatti e sul rischio di greenwashing, e quindi diciamo l'ho dovuto studiare per forza. Okay. E GRS è il Global Recycled Standard, che è uno dei più autorevoli, promosso da un'agenzia altrettanto autorevole che si chiama Textile Exchange, che di fatto certifica la presenza di un contenuto riciclato e il fatto che ci sia almeno il 20% e che ci siano particolari attenzioni al fatto che non si utilizzi oltre un limite di sicurezza abbastanza elevato prodotti chimici. E quindi leggere GRS significa che c'è attenzione a questi due fattori. Detto questo, poi dipende anche molto da come chi ha questo marchio su un proprio capo comunica per capire se c'è greenwashing o meno, perché questo significa io faccio attenzione a questa cosa qui, non significa a tutto tondo io sono un produttore di capi sostenibili, no? Perché magari posso avere un capo riciclato per il 50% o per il 90%, ma nel frattempo spreco acqua oppure utilizzo energia fossile,
magari sfrutto i lavoratori, persone, le lavoratrici.
Esatto.
Un'ultima, così, tanto per che mi ha incuriosito, la UEco Tex Standard 100, che poi sono difficilissime, dici, sai, cotone. No, ma che vuol dire UEco Tex Standard 100?
È vero, anche perché se c'è il 100 uno pensa ma ci sarà anche il 200, in effetti poi ci sono classi, sottoclassi, è un tema abbastanza complicato. In questo caso diciamo, da una parte c'è una garanzia che non ci siano sostanze chimiche dannose per la salute, che diciamo uno dice ma non dovrebbe essere sempre così? Dovrebbe essere sempre così, ma certificarlo significa che si è andato a verificare effettivamente che nei processi non ci siano sostanze vietate per legge, sostanze nocive per la salute ma magari non ancora regolamentate e vietate per legge, riconosciute come tali magari a livello scientifico ma non ancora legislativo, e in generale è uno standard ritenuto uno di quelli più che garantisce una maggior diciamo un maggior livello di salubrità, ed è anche uno standard che poi ha quattro classi in base all'utilizzo che si deve avere del capo, per cui se è destinato ai bambini, se è a contatto con la pelle, certo. E a seconda se è materiale d'arredo, a seconda dell'utilizzo ovviamente viene richiesta una maggiore severità nella verifica del fatto che non sia dannosa per la salute.
Certo, immagino che cambia se ovviamente è un bavaglino di un bambino o se è, non so, un tessuto.
Un copridivano, per esempio, sì, esatto.
Immagino. Raffaele, io avrei tantissime altre domande da farti, ma davvero un'infinità, però tra pochissimo noi in realtà dobbiamo andare in pubblicità, c'è un piccolo stacco, ma se tu vuoi rimanere con noi, noi ne siamo più che felici, se a te va di aspettare.
Ho ancora qualche minuto, volentieri.
Dai, ancora qualche minuto, e allora intanto direi un piccolo stacco musicale. Intanto io invito anche ovviamente ascoltatori e ascoltatrici a sottoporti delle domande, delle curiosità, a chiederti qualsiasi cosa avessero magari necessità di sapere, di approfondire a proposito gli standard, l'economia circolare legata alla moda e anche alle nuove normative, perché ecco, mi piacerebbe un po' capire con te quali sono poi le future direzioni. Al 3312214013 vi leggiamo via SMS, WhatsApp, Telegram eppure a diretta @popolarenetwork.it. Se poi proprio volete anche parlarci, le linee sono aperte allo 0233 001 001. Piccola pausa, state lì e torniamo subito insieme a Silvia Fontana, Tempio Futuro Perduto e Raffaele Lupoli, Economia Circolare. A tra poco.
Forget our future plans.
Claxons su Radio Popolare, parlavamo di economia circolare ma anche di buone pratiche con Silvia Fontana del Tempio del Futuro Perduto e con Raffaele Lupoli di Economia Circolare. Raffaele, ci sei ancora? Sì.
Eccoci.
Eccoci, e c'è anche Silvia qui che c'è ancora. Parlavamo un po' delle nostre diverse attività e di quanto la buona pratica della circolarità sia effettivamente qualcosa da dover costantemente diffondere, non se ne parla mai abbastanza. E quindi magari chissà, facciamo una combo economia circolare al tempio e molto poi vengo io e ci portiamo pure Radio Popolare, perché no?
Molto volentieri.
Raffaele, prima di salutarci, io sì. L'ultima cosa che mi incuriosiva è chiederti un po', so che ci sono anche delle nuove direttive, delle normative, cioè comunque l'Europa richiede una gestione più accurata proprio alle aziende, alle produzioni. Quali sono un po' le nuove norme e quali sono anche gli obiettivi che si vuole raggiungere in questo?
L'obiettivo è quello di ridimensionare l'enorme impatto che l'industria tessile a livello globale sta producendo e che si è accentuato con la nascita della fast fashion e dell'ultra fast fashion, quindi questa moda ormai usa e getta che ha determinato impatti ancora peggiori, la presenza di enormi anche traffici e discariche di rifiuti a cielo aperto, di rifiuti tessili a cielo aperto. Quindi per frenare questo fenomeno si è posta in atto a livello europeo una vera e propria strategia, si chiama così, per il tessile sostenibile e circolare, che attraversa diverse norme del cosiddetto Green Deal, della produzione normativa che si è avuta nella scorsa legislatura europea, ponendo dei requisiti appunto di maggiore sostenibilità. Uno degli elementi fondamentali è un regolamento che è entrato in vigore a luglio 2024, si chiama regolamento Ecodesign e, come dice la parola, dà priorità a progettare correttamente gli abiti. Aspettiamo una norma che attui questo regolamento da parte della Commissione europea, che si chiama atto delegato, che servirà proprio a stabilire quali sono i requisiti con cui si dovranno d'ora in poi, a partire presumibilmente dal 2026-2027, progettare gli abiti e gli indumenti e i tessuti in generale. Quindi sicuramente dovranno essere più durevoli, dovranno ridurre il loro impatto chimico, dovranno essere non solo riciclabili, ma auspicabilmente riciclati, riciclabili, e quindi c'è una serie di standard molto più stringenti rispetto a quelli attuali che dovrà attuare chi progetta gli abiti. Insieme a questo ci sono altri strumenti interessanti, come ad esempio il passaporto digitale del prodotto, quindi tutte queste informazioni che noi adesso vediamo ipersinteticamente riportate in etichetta e che non comprendiamo, le potremo approfondire grazie a un QR code, a uno strumento analogo che ci consente di accedere a una serie, a un set più articolato di informazioni che vanno dagli impatti ambientali alla riparabilità, al rispetto per esempio dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Ultimissima cosa che mi fa piacere dire è che mentre nasceva questo regolamento qualcuno si è accorto di un fenomeno molto grave, cioè del fatto che l'invenduto, in particolare in questo settore, non veniva riciclato, riutilizzato dalle aziende, ritirato, ma veniva bruciato, veniva buttato via. E quindi c'è un divieto che partirà proprio dal 2026 per il settore tessile di distruzione dell'invenduto, e quindi si dovranno inventare qualcosa che potrebbe essere incentivare il mercato dell'usato, potrebbe essere riprogettare capi con quegli abiti nuovi capi con quegli abiti invenduti, ma non potranno più buttarli via.
Meno male, e li portiamo tutti
al muro della gentilezza.
Al muro della gentilezza, del tempio futuro
perduto. Fantastico.
Sì, cioè noi abbiamo già trovato nelle nostre menti la soluzione, ovviamente.
L'uso circolare di questi abiti.
Circolare. Però no, ovviamente fuori dallo scherzo, ecco, speriamo che effettivamente queste non rimangano delle direttive, ma possano diventare poi pratiche attuative, vere. In realtà
sì,
questa è un po' la speranza.
Dipende anche da quanta attenzione poniamo noi, e quindi grazie a te e a voi per questo spazio.
Ma grazie a te, Raffaele, anche della tua disponibilità e per essere stato anche molto molto chiaro. Grazie, a presto, ci risentiamo
presto,
sicuramente per nuovi approfondimenti.
Sarà un piacere.
A presto, ciao Raffaele Lupi, Economia Circolare, ciao.
Grazie, ciao.
Shift Blame, Model Citizens. Attività invece, dopo questa parentesi di economia circolare, del Tempio del Futuro Perduto, che ovviamente è stato, Silvia, sei stata qui invitata con la scusa del muro della gentilezza del market del baratto, ma anche perché il Tempio del Futuro Perduto, abbiamo iniziato a raccontarlo poco fa, è molto di più delle diverse pratiche della condivisione. Voi avete davvero proprio un esempio di cittadinanza attiva, così mi piacerebbe.
Particolarmente, personalmente la trovo particolarmente speciale perché sono tutti giovani. In Italia si sente poco parlare dei giovani, quindi si sente recentemente per le manifestazioni in una chiave non troppo bella, visto
ai noi
esattamente, però appunto cittadinanza attiva e cittadinanza giovane.
Grazie per parlare di giovane, visto che siamo coetanee, quindi sì, giovani e giovanissimi, e anche meno giovani che comunque, devo dire, partecipano. Ieri io sono stata appunto nei vostri spazi, devo dire che mi è piaciuto moltissimo notare che ci fossero dai bambini bambini proprio infanti, piccini, a giocare nella prima saletta, fino alle persone della mia nostra età, ma anche persone più grandi, più adulte, quindi veramente proprio una trasversalità. Ma guardando un po' invece alla vostra proprio storia, il vostro gruppo come nasce? Raccontiamo un po', ecco, questi esordi, la voglia di salvare il mondo e il tempio.
Come ti accennavo prima, appunto c'è stata la prima fase, appunto quella dell'occupazione, che si è risolta con la sentenza di assoluzione per Tommaso, che è stato il fondatore, che è stato essenzialmente la persona che si è resa conto che questo spazio era completamente abbandonato, ed è una porzione di Fabbrica del Vapore, siamo in pieno centro milanese.
Milano, sì.
E quindi avvisando la pubblica amministrazione di quello che stava per fare, è entrato nello spazio e essenzialmente insieme ad altri artisti, tra cui io che sono arrivata proprio in quel momento, e tutti under 35, abbiamo iniziato a ristrutturare lo spazio facendo attività culturali. E quindi,
con olio di gomito, cioè
sì, essenzialmente con 350 euro che sono i soldi che abbiamo speso per comprare l'ammoniaca, i detersivi, gli moci e quello che serviva per pulire effettivamente, e tantissima forza di volontà, abbiamo preso un edificio che era vandalizzato e completamente abbandonato. Considerate che su via Luigi Nono le persone non camminavano più neanche di sera perché era troppo pericoloso, e lo abbiamo ristrutturato facendo appunto serate di musica elettronica, lezioni di danza, lezioni di yoga, teatro, incontri, talk, concerti, e piano piano abbiamo appunto costruito quella che è tutta la spirale delle attività del tempio e riqualificato l'edificio fino ad arrivare appunto al giorno della sentenza, in cui la giudice ha decretato che non ci poteva essere reato, perché fare cultura non è reato, non può essere reato.
In teoria non dovrebbe, è incredibile, non dovrebbe. No. E, mi è piaciuta tantissimo una frase che ho letto sui vostri muri ieri: le arti sono forme di resistenza. E questa è veramente una cosa, vabbè, nulla di che non scopriamo certo adesso, però ribadirlo, e ribadirlo in maniera così forte, perché davvero il tempio adesso è uno dei cuori pulsanti, cioè sempre pieno di gente, sempre. Che tipo di, qual è il tipo di sensazione che avete anche un po' dalle persone che frequentano il tempio?
È molto bello trovare così tanto riscontro dalle persone, quindi appunto che siano giovani durante le serate, piuttosto che persone durante il market del baratto, piuttosto che persone arrivate tramite altre associazioni che collaborano con noi, perché appunto un altro lavoro molto grande è quello di aiutare, assistere, fare un po' da megafono per tematiche molto importanti affrontate da associazioni terze, come può essere Handicap sulla testa. Collaboriamo con Wikimafia, che ha tantissimo eco, però l'unione
certo fa sempre la forza.
Esattamente,
assolutamente sì, assolutamente sì.
E quindi la sensazione è duplice ed è un po' particolare, perché c'è questo forte riscontro che arriva dalle persone, e poi c'è appunto questa strana relazione con la politica. E quindi, non essendo che la politica dovrebbe lavorare in funzione delle persone, c'è questa strana fisarmonica tra quello che effettivamente siamo e che l'impressione che diamo alle persone, quello che trovano nel nostro spazio, e quello che poi la politica ci riconosce. Quindi è molto bello, è un po' sofferto, perché se fosse riconosciuto e potessimo farlo veramente a testa alta, sapendo di essere sostenuti dallo Stato, perché alla fine è un lavoro di ausilio,
certo,
nei confronti dello Stato,
alla cittadinanza, alla socialità. No, hai voglia, io cioè, non voglio ripetermi in cose che però ribadisco costantemente tutti i giorni, ma un po' anche la mission di questa trasmissione è proprio questo, ovvero amplificare quelle cose delle quali non si parla mai abbastanza, perché bisogna rimbalzarle. Questo ping pong prima o poi darà i suoi frutti.
Sì.
Però ecco, quindi le persone si stupiscono quando
considera che l'associazione ha oltre 92.000 tesserati, quindi questo è il riscontro effettivo che abbiamo, persone che passano e che consentono al nostro statuto e a quello che abbiamo visto all'interno di questo progetto e partecipano, danno il loro sostegno, vengono, passano il loro tempo con noi, danno il loro contributo.
Mentre invece quel gruppo di quei ragazzi di 7 anni fa, in quanti siete? Di quante persone si costituisce?
Molto pochi, perché questa può essere una mia personale opinione, però siamo in un periodo storico dove la soglia di attenzione è molto bassa e in generale anche la pratica e lo spirito di sacrificio nei confronti di una cosa tendono sempre a essere messi in discussione da mille fattori. Un'occupazione e un modello di autogestione richiede tanta forza di volontà fisica e umana, perché comunque chi è intorno deve essere ascoltato, deve essere rispettato, ma non si devono poi superare certi limiti, perché sennò si perde troppo tempo e non c'è nessuno oltre a dire
la difficoltà no. del perseguire obiettivi, esatto. Mantenendo comunque un rapporto, no, etico, corretto,
e quindi c'è tanto riciclo. Questo penso che sia assolutamente naturale. Siamo una decina di persone che effettivamente mandano avanti tutta la struttura e tutta la programmazione che poi viene offerta. E sì, siamo pochi
rispetto a quante persone esatto. riuscite a canalizzare.
Beh, e a quante cose ci sarebbero da fare potenzialmente.
Immagino, questa è una storia, è sempre la stessa storia dei posti che poi ecco fanno quello che fate voi. Io ovviamente invito tutti e tutte a seguire le pagine del Tempio del Futuro Perduto su Instagram, ma poi anche in generale a curiosare il programma, il calendario delle attività, che sono davvero tantissime, su tempiodelfuturoperduto.arts.
In generale siamo aperti tutti i giorni, la tessera associativa è gratuita, quindi chiunque può venire e durante il giorno leggere un libro, stare negli spazi o comunque vedere la realtà.
Magari adesso che arriva anche la bella stagione o comunque la primavera è alle porte, ci si può anche godere un po' più il giardino, gli spazi esterni, ecco, quindi sì, davvero l'invito è a frequentare e a far frequentare questo spazio, perché fa bene a voi e alla città. Silvia, ancora un brano, poi diamo invece... questo appuntamento, perché proprio perché i tempi sono quelli che sono, per fortuna c'è chi continua a crederci e a organizzare iniziative, attività, eventi. Ce n'è una domani al CAM di Corso Garibaldi alle ore 20:30 e ce la racconta tra pochissimo Anita Pirovano, presidente del municipio nono. Intanto i Comacose.
Volevi fulmini e tempesta,
sì.
Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo.
Sì.
Tanto è tutto ciclico, ogni mattina si riduce. Una sera llevo sulle mie tapparelle che il sole mi traglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango fino a quando non accendo, non le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente. D'essere come diamanti, invisibili alla gente. La tua testa è un gigantesco centro sociale.
La luna si riflette nel naviglio gance.
Sì.
Se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica preta per te.
Sì, sì.
Canche abbaiano, moroder. Quasi inciampo sopra una bottiglia. Apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali.
La mia ragazza è bella come David Bowie.
Ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower. Questa canzone costa solamente 1000 lire. Io Spotify, tu Spotify, stima meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale. E se stanotte mi gira,
io la vado ad occupare.
Io rimango.
Concerto Coma Cose mi dà anche il gancio per ricordarvi che noi siamo ancora alla ricerca dei nostri inviati per caso per poter raccontare i concerti ai quali volete andare, quindi fatevi sotto, venghino. Signori, mi raccomando, vieni con me, @radiopopolare.it. Intanto invece il benvenuto ad Anita Pirovano, presidente del Municipio 9, che ci racconta questo appuntamento di domani sera alle ore 20:30 al CAM Garibaldi. Ciao Anita, benvenuta.
Ciao Giulia, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori.
Ciao. Allora, dicevamo poco prima di ascoltare il brano che parlavamo con Silvia Fontana, che è qui con me in studio del Tempio del Futuro Perduto, che meno male che proprio perché il vento che tira non è che sia proprio uno dei migliori, c'è chi si sta organizzando. Mi sembra che questa iniziativa sia un po' in questa ottica, giusto?
Sì, vorremmo unire al vento feroce che soffia dagli Stati Uniti, da Gaza, nel cuore dell'Europa, anche un vento di speranza e di cambiamento. L'abbiamo fatto invitando in primis Ada Colau, che non ha bisogno di presentazioni, chiamando Mimmo Lucano come parlamentare europeo, ma soprattutto come sindaco di Riace, e tanti amministratori, sindaci, vice sindaci, consiglieri regionali, presidenti di municipio, un po' da tutti gli angoli del paese, per provare a mettere a fattor comune tutte le cose che vengono fatte in piccolo, ma pensando in grande e provando soprattutto ad essere concreti nell'affrontare le tante crisi, quelle globali ma anche quelle sociali, quelle economiche, la crisi della politica, quella ecologica, e pensiamo davvero che ci sia bisogno in questo momento anche di un pochino di ottimismo e soprattutto di tanta rete. Quindi domani al CAM Garibaldi aspettiamo tutti quelli che ancora vogliono credersi e vogliono lavorare per il bene comune.
C'è una modalità per potersi iscrivere oppure l'ingresso è libero, si arriva al CAM, come si fa, e soprattutto se abbiamo anche dei riferimenti da poter rilanciare?
Allora, l'iniziativa sarà appunto in presenza, non c'è prenotazione, consigliamo di arrivare un po' prima alle 20:30, magari intorno alle 20, se il tempo ci aiuta abbiamo anche il cortile interno, perché ci stanno arrivando effettivamente tante adesioni, anche più del previsto, ma ci stringiamo e ci staremo tutti. E sulle pagine social mia, degli altri amministratori, trovate poi tutti i riferimenti se volete saperne di più, e soprattutto proveremo a chiudere la serata dandoci altri appuntamenti e provando a trovare un metodo di lavoro, perché anche a Milano devo dire c'è tanto bisogno di cambiamento e di novità in questo momento a sinistra.
Una modalità che sia quindi continuativa e costante, speriamo. Bene,
esatto.
grazie. Anita. E allora, buon lavoro e buona serata per domani alle ore 20:30 al CAM Garibaldi. Teniamoci stretti che c'è vento forte, la sfida.
Sì, Giulia, poi magari mi faccio sentire anche come inviata per i concerti, perché effettivamente anche condivido anche questa passione.
E beh, allora direi che proprio partiamo da te. Mi hai dato una notizia, questo è un vero scoop. Grazie Anita Pirovano.
Ciao,
a presto. Ascoltatori, ascoltatrici, cara Silvia, questa è la sigla e che quindi ci dice che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo raccontato un sacco di cose, devo dire che è stato molto molto bello raccontare un po', far scoprire magari a chi non lo conosceva Il Tempio e il Futuro Perduto. Io spero tu ti sia divertita.
Molto, ti ringrazio molto per
benissimo. Non abbiamo avuto il tempo di parlare di tutte le tantissime attività del Tempio e il Futuro Perduto, ma io vi ricordo appunto che i loro social sono strattivi e le loro pagine iper aggiornate, quindi potete trovare tutte le informazioni su Tempio e il Futuro Perduto, chiocciolina Tempio e il Futuro Perduto, e invece anche sul loro sito internet tempiodelfuturoperduto.art. Silvia Fontana, grazie mille di oggi. E grazie a tutti e a tutte voi dell'ascolto e della partecipazione. Vieni con me, come al solito, torna domani, stesso posto, stesse frequenze, puntuali, ore 16:30. Un abbraccio a tutti e a tutte, da Giulia, ciao!